Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, e seguitemi ad Efesini capitolo 5 questa mattina. Vorremmo considerare i versetti dall'8 al 14. Efesini 5, versetti dall'8 al 14. Lasciate che legga questo testo, così che ne abbiate il contesto, e poi lasceremo che lo Spirito di Dio vi parli mentre condivideremo insieme alcuni pensieri tratti da esso. Efesini 5, 8, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi dunque come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando che cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto, ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. E per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Preghiamo, Padre, nel mentre consideriamo questo passo, preghiamo che tu sia il nostro maestro, che non si oda voce umana nei pensieri della mente di Dio, ma la vera voce di Dio, il pensiero di Dio trasmesso dallo Spirito Santo. Per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen. Ora, come sapete, stiamo studiando il cammino dell'uomo nuovo. Il libro di Efesini ci presenta il modello della vita cristiana. I primi tre capitoli ci dicono chi è il cristiano, gli ultimi tre come vive, come agisce, come opera. E Paolo qui, nei capitoli 4, 5 e 6, ci offre uno schema chiaro, conciso ed accurato di come dobbiamo comportarci in quanto nuove creature, di come i cristiani devono vivere nel mondo. E se dovessimo riassumere il tutto, probabilmente potremmo farlo con due grandi affermazioni che vengono dichiarate. La prima si trova al capitolo 4, versetto 1, dove Paolo dice: camminate in modo degno. In altre parole, vi abbiamo detto già che la parola degno significa mettere in equilibrio, ovvero fate sì che il vostro modo di vivere sia in equilibrio con la vostra identità. Se siete nuove creature in Cristo, allora camminate in modo tale. E poi al capitolo 5, versetto 1, dice: siate imitatori di Dio, oppure seguite l'esempio di Dio. Ora, qui abbiamo le due chiavi fondamentali della vita cristiana: camminate in modo degno ed imitate Dio. Questo è, per così dire, il cuore di quello che sta dicendo. Se volete camminare in modo degno della vostra chiamata, dovrete camminare nel modo in cui Dio camminerebbe. E naturalmente l'esempio lo troviamo al versetto 2 del capitolo 5: camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Cristo diventa il nostro modello, quindi dobbiamo camminare in modo degno, dobbiamo imitare Dio, il che significa che dobbiamo modellare la nostra vita su Cristo. Egli camminò in modo degno di ciò che era ed egli è per noi il modello di Dio, quindi dobbiamo essere come Cristo. Tutto riconduce a quello, e questo risale indietro fino a Romani capitolo 8, dove Paolo dice che lo scopo ultimo del credente è quello di essere conformato all'immagine del figlio suo, e risale a Seconda Corinzi 3:18: e noi, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine. E risale a Prima Giovanni 2:6: colui che dice di dimorare in lui deve anche egli camminare come egli camminò, e conduce fino allo scopo finale di Prima Giovanni 3:2: un giorno saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Quindi dobbiamo essere simili a Cristo. Questa è l'essenza del camminare in modo degno. Questa è l'essenza dell'imitare Dio, essere come Gesù Cristo. Ora, questo ha molte sfaccettature. Se dobbiamo camminare in modo degno e dobbiamo imitare Dio, se dobbiamo essere come Gesù Cristo, allora è un cammino di umiltà che stiamo considerando, l'abbiamo visto al capitolo 4, non è vero? È un cammino di unità, l'abbiamo visto anche quello al capitolo 4. È un cammino diverso e l'abbiamo visto anche quello nel capitolo 4. Non camminiamo come camminano i gentili, è un cammino d'amore, come dice il capitolo 5, versetto 2. Quello è stato lo studio dell'ultima volta ed oggi scopriamo che è un cammino di luce. Un cammino di luce. La prossima settimana vedremo che è un cammino di sapienza, di saggezza, ma per ora è un cammino di luce. Se dobbiamo imitare Dio, modellare la nostra vita su Cristo e camminare in modo degno, allora il versetto 8 dice che dobbiamo comportarci come figli di luce. Dobbiamo camminare come figli di luce. Ora, cosa significa luce? Di cosa stiamo parlando? Molto importante, perché se dobbiamo vivere nella luce, dobbiamo sapere cos'è la luce. Ora, lasciate che ve lo dica molto semplicemente, ok? Nella Bibbia, la luce è un simbolo, ed è un simbolo di due cose. È il simbolo di due cose, di due aspetti. Prima di tutto, viene usata dal punto di vista intellettuale, ed in secondo luogo viene usata dal punto di vista morale. Intellettualmente parlando, la luce si riferisce alla verità. La luce si riferisce alla verità dal punto di vista intellettuale. Moralmente parlando, la luce si riferisce alla santità. Quindi abbiamo sia ciò che entra, sia ciò che esce. Abbiamo la verità e la vita. Vivere nella luce, dunque, significa vivere nella verità e vivere nella santità. Ricevere la verità e vivere una vita santa. Per contrasto, le tenebre, intellettualmente, si riferiscono all'ignoranza e moralmente si riferiscono al male. E troviamo questo concetto in tutta la scrittura. In alcuni passi l'autore biblico parla della luce e intende la conoscenza. Conoscenza intellettuale si riferisce alla verità. In altri passi parla della luce ed intende il comportamento morale, la santità. A volte la Bibbia parla delle tenebre e intende riferirsi al fatto che la mente delle persone è ottenebrata, ricordate, abbiamo visto nel capitolo 4 di Efesini. Altre volte parla delle tenebre e si riferisce alle opere delle tenebre, al male morale. Così la luce e le tenebre costituiscono un contrasto sia riguardo alla verità sia riguardo al comportamento. Ora, lasciate che vi dia una breve illustrazione di questo fatto qui. In Proverbi, e non potremo mai esaminare ogni passo perché ce ne sono troppi che trattano questo argomento, ma in Proverbi 6:23 credo che vedremo molto bene quello che intendo dire. Poiché il comandamento è una lampada e la legge è luce. Ora, qui sta parlando della verità, non sta parlando di opere, ma sta parlando della verità. La verità di Dio, la parola di Dio è luce. Verità intellettuale, conoscenza. Nel Salmo 119, versetto 105, leggiamo: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ed è la stessa idea. Qui vedete la luce come verità, la luce dal punto di vista intellettuale. Ora, lo vedete anche in Seconda Corinzi, capitolo 4, dove ancora vediamo qui l'Apostolo Paolo che parla della luce e delle tenebre. Dice che sta parlando dei perduti al versetto 3 e poi, avendo i perduti come riferimento, passa al versetto 4, nei quali, cioè nei perduti, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del glorioso Vangelo. Quindi, la luce è conoscenza, mentre le tenebre sono l'essere accecati rispetto alla conoscenza, accecati rispetto al Vangelo. Il versetto 6 dice la stessa cosa: Dio che comandò alla luce di risplendere nelle tenebre è quello che ha brillato nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio nel volto di Gesù Cristo. Quindi la luce è la conoscenza e le tenebre si riferiscono all'ignoranza, la mancanza di conoscenza, l'assenza di conoscenza. Abbiamo visto in Efesini 4 che Paolo dice che la mente del pagano, la mente non rigenerata, la mente non salvata è ottenebrata, è accecata. Ed in Romani 1 dice la stessa cosa, il loro cuore stolto è stato ottenebrato. Quindi la luce, intellettualmente parlando, si riferisce alla conoscenza e le tenebre, intellettualmente, si riferiscono all'ignoranza, alla mancanza di conoscenza. Dal punto di vista morale, invece, abbiamo il comportamento. A volte luce e tenebre parlano di santità e parlano di mancanza di santità. Per esempio, in Isaia capitolo 5, giusto per darvi un'illustrazione, al versetto 20 troviamo un'immagine molto, molto forte. Guai a quelli che chiamano bene male e male bene. Ragazzi, questo sì che è un sermone per i nostri giorni. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce ed il dolce in amaro. Ora il punto è che egli sta mettendo in parallelo il bene ed il male con la luce e le tenebre, sta parlando del comportamento. Quindi a volte il concetto di tenebre ha a che fare con il comportamento. In Romani, al capitolo 13, troviamo un esempio del Nuovo Testamento. Dice: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via, osservate qui, gettate via le opere delle tenebre, dove c'è oscurità intellettuale vi saranno anche le opere di quell'oscurità. E il versetto seguente dice: orge, ubriachezze, immoralità, dissolutezze, contese ed invidie. Quindi, da una parte, abbiamo l'aspetto intellettuale delle tenebre, non conoscere Dio nella sua verità, e questo produce una tenebra morale, cioè il compiere le opere di quelle tenebre. D'altra parte, però, la luce consiste nel conoscere la verità ed il risultato è viverla concretamente. Ora, come cristiani, fratelli, noi camminiamo nella luce. E lasciate che lo dica chiaramente. Se siete cristiani, camminate nella luce. Lasciate che vi dica il perché. Guardate a 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 5. Dice questo. Questo è il messaggio che noi abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Ed ecco che arriva. Dio è luce ed in Lui non vi sono alcune tenebre. Ora, Dio è luce ed in Lui non vi sono tenebre. Se siete figli di Dio, siete figli della luce, e se siete figli della luce, non vi è in voi alcuna tenebra. In altre parole, quando siete stati redenti, siete stati completamente redenti, non rimane alcun residuo di tenebre. Io non credo che i cristiani camminino nelle tenebre. Versetto 7 di 1 Giovanni lo afferma chiaramente. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri ed il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Leggete lì il versetto al contrario, quindi. Se siamo quelli che il sangue di Cristo purifica da ogni peccato, allora siamo anche quelli che hanno comunione gli uni con gli altri ed allora siamo coloro che camminano nella luce. In altre parole, coloro che vengono perdonati sono coloro che si trovano nella luce. Ed è proprio questo il punto. Finché siamo figli di Dio, Dio è luce, la luce genera luce, i figli di Dio sono luce. E Matteo 5,14 lo afferma. Voi siete la luce del mondo. Nel Nuovo Testamento siamo chiamati ripetutamente figli della luce. In Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 4, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, e dal versetto 5, voi tutti siete figli della luce. Se Dio è luce e ci genera, allora noi diventiamo luce e poi, dice Gesù, siamo noi la luce del mondo, noi camminiamo nella luce, noi siamo quelli che hanno comunione, siamo quelli che vengono purificati. Il punto è questo, questa è la definizione del cristiano. Il cristiano è qualcuno che è nella luce, noi non camminiamo nelle tenebre, siamo stati trasferiti, come dice Colossesi 1, dal regno delle tenebre al o dentro il regno del suo amato Figlio, che è un regno di luce. Perché Egli ha detto, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle... Dove? Nelle che cosa? Nelle tenebre. Io non credo che esista una via di mezzo, io credo che quando siete stati salvati, siete stati portati fuori dalle tenebre, nella luce, potresti dire. E quando pecchiamo? Quando peccate, compite le opere delle tenebre, ma le compite nella luce? Ed esse sono manifeste, non è vero? Sono manifeste. E vedremo di più su questo nel mentre proseguiremo. Noi dobbiamo camminare, Efesini 5, versetto 8, dobbiamo comportarci, dobbiamo camminare come figli di luce. Ascoltate, fratelli, se siamo figli di luce, se siamo figli della luce, se siamo figli del giorno, se Dio è nostro Padre ed Egli è luce e noi siamo la luce del mondo, allora dobbiamo vivere in questo modo. Vedete quello che sta dicendo? Che cosa meravigliosa! Che verità straordinaria! Noi siamo la luce del mondo. Io non credo che un cristiano possa camminare nelle tenebre, non lo credo affatto. Io credo che possa compiere l'opera delle tenebre, ma le compirà in piena luce e Dio lo saprà ed ogni cosa sarà esposta. Luce e tenebre sono opposti assoluti, proprio come la conversione è un cambiamento assoluto. Il contrasto supremo, luce e tenebre. E noi viviamo in un mondo che è così oscuro, è così disperatamente bisognoso della luce che noi possiamo offrire. E quindi Paolo dice, comportatevi o camminate come figli di luce. Sapete, è così triste. C'è luce per un mondo tenebroso e questo veramente è un mondo tenebroso, veramente lo è. Efesini 4,18 riassume quanto sia realmente oscuro. L'abbiamo studiato, non è vero? L'Apostolo Paolo dice che la loro intelligenza è ottenebrata, è strana alla vita di Dio, al motivo dell'ignoranza che si trova in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. È un mondo oscuro di tenebre, una strana perversione della giustizia, una costante spinta a fare il male, l'amarezza della separazione, della morte, l'oscurità del futuro, la penombra che nasconde la verità, la realtà inevitabile, che non si riesce a trovare la realtà stessa. È un mondo di tenebre. E noi veniamo nel mondo e Gesù venne nel mondo offrendo la luce, però Gesù stesso disse: gli uomini hanno amato che cosa? Le tenebre anziché la luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. E ciò che accade è che sprofondano sempre di più nelle tenebre. È la storia dell'uomo malato e morente che si affeziona alla propria malattia. È la storia del cieco che respinge la cura. E Dio ci ha chiamati nel mondo per essere luce, per mostrare la luce ad un mondo di tenebre. E l'unico modo in cui possiamo essere efficaci in questo è comportandoci come figli di luce, non giocherellando con le opere delle tenebre. Non abbiamo nulla a che fare con queste. Secondo Corinzi 6 dice: quale comunione c'è tra la luce e che cosa? E le tenebre. Quale accordo c'è tra Cristo e Belial? Quale armonia c'è tra Dio e gli idoli? Vedete? Noi non abbiamo niente a che fare con tutto questo. Noi siamo luce, comportiamoci come figli di luce. È per questo che nello stesso passo continua dicendo: purifichiamoci da ogni contaminazione della carne e dallo spirito, compiendo la nostra santificazione al timore di Dio. In altre parole, siamo luce, viviamo come tali. Sapete, è incredibile, quando il cristiano pecca, è una ricaduta, no? Sta compiendo le opere delle tenebre, quanto è stolta la cosa, quanto è stolto tutto quello. Immaginatelo, no? Immaginatelo così. Immaginate che ci sia un uomo, immaginate voi stessi, perduti in una caverna. E continuate a cercare la via d'uscita, ma vi addentrate sempre di più in profondità, e la caverna è un labirinto, c'è una rete di gallerie e così via, e ben presto vi trovate da qualche parte nelle viscere della terra, senza la minima idea di dove siete. Avete paura, il cuore vi batte all'impazzata, gli occhi sono spalancati, ma tutto ciò che riuscite a vedere è oscurità opprimente che sembra quasi liquida. Ed in mezzo a quelle tenebre brancolate per giorni, giorni diventano settimane, settimane cominciano a trasformarsi in altre settimane, ed infine sentite sotto le mani le fredde pareti di terra, il panico cresce, la paura aumenta sempre di più, e poi, molto lontano, da qualche parte appare un piccolo punto di luce. E voi vi muovete verso quella luce, tastando il terreno per non precipitare in una fossa ancora più fredda, e alla fine quella luce comincia ad aprirsi, diventa un'uscita, e vi slanciate fuori con le forze che vi restano, vi trovate alla luce del giorno con il sole che splende su voi, e sperimentate una libertà come non l'avreste mai creduto possibile, in una condizione così terribile. Poi, non molto tempo dopo, decidete che nella caverna c'erano diverse cose che vi piacevano, e così vi fate strada per tornarvi. Stoltezza. Stoltezza, ma essenzialmente quello che fa il cristiano quando desidera compiere le opere delle tenebre. Non ha alcun senso. Ora, Paolo ci dirà cinque cose che dobbiamo sapere se vogliamo comportarci come figli di luce. Cinque cose che dobbiamo sapere. Cose molto pratiche. Numero uno, il contrasto. Il contrasto dei figli di luce. Ed è un contrasto molto semplice, molto bello. Versetto 8. Perché un tempo eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, quindi comportatevi come figli di luce. Non è nulla di straordinario, non restiamo sorpresi dal fatto che ci chieda di comportarci come figli di luce, quando ha appena detto che siamo quello. Sta semplicemente dicendo: siate ciò che siete. Ed in passato vi ho già detto che la vita cristiana consiste semplicemente nel diventare ciò che già siamo. È quello che significa vivere all'altezza della nostra identità, essere ciò che siamo. Quindi dice: questo è il contrasto, eravate quello, ora siete questo, quindi vivete in luce a chi siete, non vivete come ciò che eravate. Non è molto diverso da Romani 6:16. Se vi offrite come servi per obbedire a qualcuno, allora obbediteli. Questa è la vostra identità, allora vivetela. Questo è ciò che siete, allora comportatevi di conseguenza. Ora, osservateli per un momento al versetto 8. Un tempo eravate tenebre. Questo è tempo passato, gente. Questo appartiene al passato. Ora, tornate ad Efesini capitolo 2, ve lo ricordate? Dice: eravate morti nelle vostre trasgressioni, nei vostri peccati, versetto 1. Dal versetto 2: nei quali un tempo camminaste secondo l'andazzo di questo mondo, secondo il principio della potestà dell'aria, dello spirito che opera oggi nei figli della disobbedienza. Un tempo, versetto 3, avete vissuto nelle concupiscenze della vostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravate per natura figli d'ira. Tutte queste cose sono nel passato. E nel capitolo 2, versetto 12, dice: eravate senza Cristo, eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza, senza Dio nel mondo, ma ora, versetto 13, in Cristo Gesù, vedete? In Efesini troviamo continuamente questo schema: eravate ma ora siete. Tra l'altro, miei cari, questo attraversa tutto il corso del Nuovo Testamento. Eravate, ora siete, dunque vivete in luce a chi siete. In effetti si potrebbe affermare che questa è la tesi di tutte le epistole del Nuovo Testamento: eravate, ora siete, vivete in luce a ciò che siete. È tutto quello che sta dicendo. Ora voglio che notiate qualcosa di molto interessante in Efesini 5:8. Un tempo eravate tenebre. Avete notato che non dice che eravate nelle tenebre? Dice eravate tenebre. Non siete semplicemente vittime del sistema di Satana, ne siete anche dei contributori. Vedete il punto? Eravate tenebre, ora siete luce. In altre parole, qualunque sia il dominio nel quale ci troviamo, noi apparteniamo adesso, vedete, ne facciamo parte, noi siamo quel sistema, non esiste alcun sistema di male nel mondo che è separato dalle tenebre degli individui che costituiscono quel sistema stesso, siano essi demoni o uomini, e non esiste alcun sistema di luce nel mondo separato da coloro che sono la luce del mondo, sia esso Cristo o siano coloro che appartengono a Cristo. Quindi non siamo semplicemente vittime, siamo anche partecipi. E se eravamo tenebre, ma ora siamo luce nel Signore, e la luce si trova solamente lì ovviamente, allora dobbiamo comportarci come figli di luce. Dobbiamo comportarci come figli di luce. Stiamo già camminando nella luce, tanto vale agire come figli di luce, no? Ora, ancora una volta, permettetemi di ricordarvi che le tenebre qui sono sia intellettuali che morali. E così pure è per la luce, non riguarda solamente ciò che sappiamo, riguarda ciò che siamo, così come per le tenebre consistono in ciò che non conosciamo ed in ciò che non facciamo, le tenebre consistono in ciò che conosciamo ed in ciò che facciamo. Ora, lasciate che vi mostri qualcosa, mettendo a confronto queste due realtà ed illustrandone un po' il contrasto. Quattro caratteristiche delle persone che sono tenebre possono essere osservate. Siete pronti? Le presenteremo molto velocemente, ok? Eravate tenebre, ora, quali sono le caratteristiche di quella vita? Guardate il vostro passato. Che cos'è che eravate un tempo? Quattro caratteristiche delle persone che sono tenebre possono essere osservate. Siete pronti? Passeranno molto velocemente, ok? Eravate tenebre. Ora, quali erano le caratteristiche di quella vita? Guardate il vostro passato. Che cos'è che eravate? Quali sono queste quattro caratteristiche delle tenebre del vostro passato? La prima, facevate le opere di Satana. È vero per coloro che sono nelle tenebre che compiono le opere delle tenebre. Voi facevate le opere di Satana. Versetto 11 parla delle opere infruttuose delle tenebre. Una persona che è nelle tenebre, una persona che è tenebre, compie opere che appartengono alle tenebre, vale a dire è ignorante ed è empia. Non manifesta alcuna conoscenza di Dio e non manifesta alcuna vita di Dio nel cuore e nell'anima. Quindi, prima di tutto, compie le opere di Satana. Tra l'altro, se leggeste Giovanni 8:44, vedreste che è esattamente quello che Gesù dice. Fate ciò che fate perché vostro padre è chi è e voi siete del padre vostro che è il diavolo. Quindi se siete nelle tenebre, compite le opere di colui che, Luca 22:53, chiama la potestà delle tenebre. Satana è chiamato la potestà delle tenebre. Quindi quando operate nelle tenebre siete mossi da Satana per compiere le sue opere. E sapete, è difficile per la gente vedere questo, è difficile per il bravo ragazzo rispettabile della porta accanto rendersi conto che è influenzato e spinto da Satana. La gente dice, ma non schiuma dalla bocca, non cade a terra, non ha sette demoni che gli girano intorno e tutte queste cose qui. No, però vedete, è soltanto una questione di grado, è sempre lo stesso Satana che controlla il sistema, semplicemente agisce in modi diversi con persone diverse, è lo stesso problema, cambia solamente il grado. Lo stesso inferno sarà occupato da persone energizzate da Satana in abiti grigi di flanella, così come da stregoni provenienti dalla terra di Bula Bula. Vedete, è solamente una questione di espressione. E così compiono le opere di Satana. Le persone che sono tenebre operano nelle opere delle tenebre, nelle infruttuose opere delle tenebre, nelle opere di Satana. In secondo luogo, e questo in certo senso si costruisce su questo, sono governati da Satana, sono governati dal principe delle tenebre, sono letteralmente dominati da lui. Non è solamente che compiono le sue opere, essendo suoi figli, e tra l'altro questo è il punto intero del testo, se siete figli di Satana, compirete le opere di Satana, se siete figli di Dio, compirete le opere di Dio, non solo fanno ciò che egli vuole, ma letteralmente sono governati e sono dominati da Satana. È difficile per le persone rendersene conto, però ricordate che in Colossesi 1 ci viene detto che siete stati tratti fuori dal regno delle tenebre. È un regno, ha una gerarchia, ha un sovrano, e questo è Satana, ed è lui che detta le regole. La gente dice, non voglio diventare cristiano perché perderò la mia libertà, la libertà di correre qua e là in una caverna nel buio, pesto cercando di trovare una via d'uscita. Quella è l'unica libertà che avete, non è affatto libertà, non è affatto libertà, non rinunciate alla libertà per diventare cristiani. Eravate vittime del dominio di Satana. Senza Gesù Cristo, Satana detta le regole nella vostra vita. Il regno delle tenebre è governato dal re delle tenebre ed egli governa le vite di coloro che fanno parte delle tenebre. Ora guardiamo dal punto di vista di Dio per le ultime due cose. Compiete le opere di Satana sotto il dominio di Satana. In terzo luogo significa che venite a trovarvi sotto la condanna di Dio, la condanna dell'ira. Questa è la terza caratteristica di colui che si trova nelle tenebre. La condanna dell'ira di Dio viene sopra di loro. In Romani al capitolo 1 l'ira di Dio è rivelata dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia. In altre parole, l'ira di Dio verrà sul peccato, ed il testo parla lì al versetto 21 delle persone sulle quali cadrà sono coloro il cui cuore stolto fu ottenebrato, coloro che sono stolti, vedete, coloro che scambiano e scambiarono la verità con la menzogna, coloro che non si curarono di ritenere Dio nella loro conoscenza e passarono all'ignoranza e che fecero ogni sorta di cose malvagie. Sono questi? In Giovanni capitolo 12 al versetto 35 il nostro Signore aveva appena presentato se stesso come la luce e disse: oh, fareste bene a rispondere alla luce mentre ce l'avete, perché ancora per poco non ce l'avrete più e le tenebre verranno su di voi e non saprete dove andare. Quindi nel mentre avete la luce, dice al versetto 37 di Giovanni 12, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Diede loro il messaggio, ma essi non credettero. Il versetto successivo dice proprio quello: non credettero. Ed allora disse, bene, quindi questo è quello che dice Isaia: egli ha accecato i loro occhi, ha indurito il loro cuore affinché non vedano con gli occhi, ne intendano con il cuore, si convertano ed io li guarisca. In altre parole, quando voi dite io non crederò, Dio allora dice giudizialmente non puoi credere, venite a trovarvi sotto il giudizio divino. Il che conduce infine al fatto che le persone che compiono le opere di Satana sotto il dominio di Satana vengono a trovarsi sotto l'ira di Dio, il che, quarto ed ultimo punto, conduce ad un luogo eterno di tenebre. Questa è la quarta caratteristica di queste persone. La fine ultima è tenebre. Matteo 8,12 dice che saranno gettati nelle tenebre di fuori, dove vi sarà pianto e stridor di denti. Bene, questa è la storia delle tenebre. Compiono le opere delle tenebre, sono sotto il dominio del principe delle tenebre. Ciò porta a venire sotto il giudizio di Dio sulle tenebre, che è un inferno eterno, che è le tenebre di fuori. Volete le tenebre? Potete averle per sempre. E noi, un tempo, eravamo questo. Un tempo eravamo questo, ma guardate il versetto 8. Ora siamo luce, vedete, questo è il punto intero, e gli sta facendo questo contrasto straordinario, e tra l'altro questo è pertinente a tutto il suo pensiero qui, sta cercando di mostrarvi il contrasto assoluto, è per questo che sceglie luce e tenebre, sono gli opposti assoluti. Noi eravamo quello, ma ora siamo luce, e c'è una grande differenza, non compiamo le opere di Satana, compiamo le opere di Dio, giusto? Noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere, non siamo sotto il dominio di Satana, siamo sotto la signoria di Gesù Cristo, non ci troviamo sotto l'ira di Dio, siamo sotto la promessa di essere partecipi del regno della luce. Non andremo in un luogo di tenebre, andremo in un luogo di luce. E la Bibbia afferma che lì non vi è lampada, perché l'agnello ne è la luce. Vedete, la storia è esattamente l'opposto. Coloro che sono tenebre compiono le opere di Satana sotto la potenza di Satana, cadono sotto il giudizio di Dio e finiscono nelle tenebre eterne. Coloro che sono luce compiono le opere della luce sotto il principe della luce, il Signore Gesù Cristo, e diventano eredi del regno della luce ed infine di un cielo eterno di luce. Vedete la differenza? Vi sta mostrando quanto queste due realtà sono opposte. Sta dicendo, ascoltate, se siete cristiani, miei cari, e siete qui nel regno della luce, allora vivete come figli di luce. Vedete il punto? Che cosa avreste mai a che fare con tutto quel dominio laggiù, con quel regno che è già passato, che appartiene al passato, è finito? Dunque vivete come figli di luce. Non come figli di ira, non come figli di disobbedienza, non come figli del diavolo. E fa un passo ulteriore, punto numero due. Ci ha dato il contrasto dei figli di luce ed ora ci dà le caratteristiche. Potresti dire, va bene, Paolo, ok, ti sto seguendo, ma se non sono di quel regno allora non dovrei mischiarmi con esso. Ma quali sono quindi le caratteristiche dei figli della luce? E dice, è facile, versetto 9. Poiché il frutto della luce, i manoscritti migliori dicono luce, non spirito, poiché il frutto della luce, è di questo che sta parlando, consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Piuttosto semplice, vero? Non avete bisogno di un grande insegnante biblico per sciogliere questo mistero. Bontà, giustizia e verità. Questi sono i segni di coloro che camminano nella luce. Potresti dire, oh, sono cristiano, cosa dovrebbe caratterizzare la mia vita? Bontà, giustizia e verità. Magnifico. Sapete, c'erano molte persone e ci sono ancora oggi, che affermano di essere nella luce. Oh sì, siamo nella luce. Oh sì, abbiamo preso una decisione per Cristo. Sì, siamo nati di nuovo. Oh sì, andiamo in chiesa da anni ormai. Oh, siamo molto religiosi, molto, molto devoti. Ho dato molto denaro alla chiesa, molti soldi. Sono stato in certa denominazione da quando sono stato battezzato, cresimato, confermato, chissà che cosa. Oh sì sì, ricordo quando ricevetti il premio per aver imparato la Bibbia. Sapete, le persone hanno tutta questa roba qua, sono un membro di chiesa. Però sapete qual è la vera prova? Vedete, i figli di luce sono manifesti dal frutto della luce. I figli di luce sono manifesti dal frutto della luce. Deve esserci del frutto. È questo quello che sta dicendo qui. E dice che il frutto è proprio questo, guardatelo. Prima di tutto dice bontà. Sapete cosa penso? Penso che questa sia semplicemente una immagine bellissima di come ci relazioniamo con altre persone. C'è una parola lì in greco, kalos, che significa buono, tradotta con buono, significa privo di difetti o bello, come oh, quello è un buon dipinto, o oh, quello è un buon vaso che hai fatto, o quello è un buon arazzo, o oh, quello è privo di difetti, è buono, qualcosa di buono. Poi c'è la parola krestas, che significa utile, e quello va bene per scavare una buca, o quello è veramente utile per mettere insieme quella roba lì, è utile. E poi c'è agathos. Agathos è una parola bellissima, forse la vostra prozia si chiamava Agatha, è proprio da lì che viene, agathos. Sapete cosa significa? Significa eccellenza morale complessiva, ok? E un lessico dice specialmente attiva a favore del prossimo, a favore degli altri. Non è solamente priva di difetti, non è solamente utile per certe cose, è semplicemente buona e tocca tutti allo stesso modo, con un effetto molto positivo, morale, eccellente. Ed è questa la parola che usa qui. E questo è quello che Paolo intendeva comunicare in Prima Tessalonicesi 5,15, quando disse fate sempre il bene verso tutti. E credo che questo sia il primo elemento del frutto della luce, cioè che esso tocca le altre persone con bontà. Guardatevi, se siete figli di luce, camminerete nella luce, camminerete come figli di luce, allora la prima cosa che dovrebbe essere è la bontà nei confronti del prossimo. La seconda cosa, credo, punta maggiormente verso Dio, verso la giustizia. Questo ha a che fare con la vostra relazione con Dio, senza mai deviare dal suo puro sentiero di santità. Ed il terzo termine è verità, e mentre consultavo i lessici su questo termine ho trovato una cosa molto interessante. Uno diceva che significa integrità, un altro diceva che significa onestà, un altro diceva che significa degno di fiducia. Questo ha a che fare con me stesso: prima la bontà nel rapportarmi agli altri, in secondo luogo la giustizia nel rapportarmi a Dio, ed in terzo luogo l'integrità nel modo in cui considero me stesso, e mentre sono ciò che dico di essere: onestà, affidabilità, in contrasto con la finzione, la falsità e l'ipocrisia della vecchia vita. Questo è il desiderio di Dio per noi. E miei cari, sta dicendo, ascoltate, se state camminando come figli di luce, deve esserci il frutto della luce nella vostra vita, il frutto verso il prossimo, verso Dio, perfino dentro voi stessi. Dovreste essere in grado di esaminare la vostra stessa vita per vedere se siete veramente nella luce. Ora, ci sono persone, come detto, che affermano di essere nella luce, ma c'è solamente un buon modo per capirlo. In Matteo capitolo 7, al versetto 15, Gesù disse: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono da voi in veste di pecore, ma dentro di loro sono lupi rapaci, e li conoscerete, osservate qui, li conoscerete da cosa? Dai loro frutti. Si raccolgono forse uve dalle spine o fichi dai rovi? In altre parole, se sono spine e rovi, su di loro non crescerà nulla. Così ogni albero buono produce buon frutto. Ora ascoltatemi, fratelli, tutti i cristiani portano frutto. Avete afferrato la cosa? Non esiste il cristiano senza frutto. Ci sono molti piccoli frutti qui e lì. Magari non hanno altro che una qualche uvetta raggrinzita lì appesa, ma non esiste un cristiano senza frutto. Se c'è vita, ci sarà prodotto. Ogni albero buono produce buon frutto, ma l'albero cattivo produce frutto cattivo. Un albero buono non può produrre frutto cattivo, né un albero cattivo può produrre frutto buono. Ogni albero che non produce buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco, e dunque lì conoscerete dai loro frutti. E il punto è questo, che se siete figli di luce ci sarà il frutto della luce nella vostra vita, vedete? Così che quando qualcuno arriva e dice, noi abbiamo fatto questo, quest'altro, abbiamo fatto quest'altra cosa, alla fine, sapete, nel testo successivo, Matteo 7, gli dice, potete dire, signore, signore, quanto volete, potete dire che avete scacciato demoni, avete fatto quest'altro, quest'altra cosa, questa cosa, ma io non vi ho mai conosciuti, nessun frutto, nessuna vita. Quindi alcuni affermano di camminare come figli di luce, ma non c'è frutto, e quindi mentono. Ora, di tanto in tanto, sapete, noi come cristiani possiamo anche peccare. Quando pecchiamo, il nostro prodotto diminuisce, e forse dovranno anche cercare a lungo nella vostra vita per trovare qualche frutto, perché la vostra vita non è ciò che dovrebbe essere. L'espressione della vostra vita magari a questo punto è peccaminosa in alcuni modi. Il cristiano che cammina come figlio di luce però produrrà frutto. e nel mentre magari peccate o vi trovate nel peccato, anche come cristiani, il frutto diminuirà. Ma ciò che sta dicendo qui è proprio questo, che se state veramente camminando come figli di luce, ci sarà del frutto nella vostra vita, ci saranno bontà, giustizia e verità. E quello verificherà la vostra vita. Guardate lì al versetto 10, veramente incredibile, meraviglioso. Esaminando o verificando ciò che sia gradito al Signore. Cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che non dovreste soltanto insegnare ciò che è gradito a Dio, dovreste viverlo. Dovreste verificarlo nella vostra vita. Questa è la gioia del cristiano, essere un esempio vivente della verità di Dio, essere una verifica vivente di ciò che è gradito a Dio. La gente diceva, come faccio a sapere di essere cristiano? Come faccio a sapere che questa persona è cristiana? È verificato nel loro frutto? È verificato nel frutto. Se dovete sedervi con voi stessi e dire, oh, non so se sono cristiano, oh, vediamo, oh, sì, immagino di esserlo, voglio dire, sono religioso, sono andato in chiesa per molto tempo e ricordo quando presi quella decisione. Se dovete fare congetture, filosofeggiare, non lo state facendo nel modo in cui lo dice la Bibbia. Potete provare ciò che credete al Signore, dovrebbe essere verificato guardando la vostra vita, dovrebbe essere lì. Se compite l'opera della luce, la luce dovrebbe essere presente, no? Il Figlio di Dio assomiglierà in qualche modo a suo padre. Sapete, in Oriente, una volta ero a Damasco, e lì hanno queste stradine minuscole e le strade sono buie, non perché il sole non splenda, ma perché sopra ogni piccolo negozio non ci sono finestre o cose simili, solamente questi negozi aperti, ma appendono tutto questo materiale così che non si vede niente ed è buio lì, e lo fanno in stradine strette così che c'è una piccolissima striscia di luce che scende lì al centro della strada fra tutte queste cose. E quando entrate lì, ricordo che eravamo entrati in questo posto per comprare del lino per mia moglie, per capire se la stoffa fosse buona, bisognava portarla fuori e trovare un po' di luce, bisognava tenerla sollevata e vedere se ci fossero dei difetti. E suppongo che forse questa è proprio l'idea, no? Sapete, comprare solamente qualcosa che superava la prova della luce. E suppongo forse che questo è lo stesso modo in cui dobbiamo valutare la nostra vita. Non possiamo stabilire essere cristiani sulla base di qualche cosa passata. L'unico modo per farlo è esporla alla luce e vedere se regge alla prova. Vedere, dobbiamo esporre ogni azione, esporre ogni decisione, ogni motivo alla luce di Cristo, vedere se è genuino. Sapete, quando entro lì in aeroporto e devo mettere la valigia dentro quella macchina raggi X, io non mi preoccupo mai, entro semplicemente e finisce lì. Non ho pistole, non ho bombe, non ho granate, non sto contrabbandando diamanti, niente. Non mi preoccupo della cosa, non mi dà fastidio che la mia valigia venga passata ai raggi X. E sapete, così dovrebbe essere per i cristiani. Noi non ci dovrebbe dar fastidio che la luce riveli ciò che siamo veramente, perché scopriamo che essa non farà altro che verificare la verità della nostra identità, giusto? Dovremmo essere disposti a portare noi stessi alla luce per provare con il nostro modo di vivere, per verificare la nostra vita, il fatto che siamo luce. Dunque dice, ascoltate, il contrasto è chiaro, non siete più quello, siete luce, quindi vivete in luce a quello, e se lo state vivendo veramente, allora queste sono le caratteristiche, la bontà, la giustizia, la verità, e queste diventeranno per voi e per tutti coloro che vi staranno attorno, la verifica, diventeranno la verifica del fatto che state camminando come figli di Dio. Ma oltre a quello c'è anche un comando. Guardate lì al versetto 11, c'è un comando. Il contrasto, le caratteristiche conducono al comando. Nel caso avete bisogno di qualcosa di negativo, dice al versetto 11, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. E potete fermarvi proprio lì. Nel caso non vi sia ancora chiaro quello che sto dicendo, sulla base del contrasto, vedete, siete così diversi, siete così lontani, siete qui da questa parte cercando di verificare la vita di Dio in voi, siete qui da questa parte coinvolti con bontà, giustizia e verità, eravate quello, però il punto è che non abbiate assolutamente alcuna comunione con quello, ed usa la parola sunk kononeo, kononeo significa comunione, aggiungete lì a proposizione davanti e la intensifica, non abbiate alcuna comunione veramente intima, in altre parole, non coinvolgetevi affatto con il peccato, nell'attività infruttuosa delle tenebre. Non coinvolgetevi nell'ignoranza del mondo verso di Dio, non coinvolgetevi nell'immoralità di questo mondo. E lo stiamo dicendo in così tanti modi, fratelli, non c'è posto per questo nella nostra vita, non c'è posto. Non abbiamo alcuna parte. Potreste dire, ma significa forse che non possiamo avvicinarci mai a nessuno? No, perché dobbiamo raggiungere le persone del mondo, solamente che dobbiamo lasciar stare il loro peccato. La gente dice, oh, se dobbiamo testimoniare, allora non dobbiamo forse coinvolgerci un pochino con loro? No, no, l'unico modo per testimoniare è non coinvolgendoci. Distruggeremo la nostra testimonianza. Sapete, in 1 Corinzi 5 ci viene detto che non dobbiamo avere comunione con fornicatori, con avari, con idolatri e con tutto il resto. E poi dice, questo in relazione a coloro che si trovano nella Chiesa. non con quelli del mondo. Quelli del mondo hanno bisogno di noi, semplicemente non fate ciò che fanno loro, protendetevi verso di loro ed amateli, ma non fate ciò che fanno. Capite il punto? Dobbiamo essere non partecipanti alle vivande di questo mondo. Bene, non so come tutto questo si applichi alla vostra vita, ma sono cose piuttosto pratiche, no? Non partecipate insieme alle opere infruttuose delle tenebre. Il sistema è sterile, capite? Il sistema non porta a nulla. Non avete quindi parte in esso, perché è un sistema infruttuoso, tenebroso. Non sprecate il vostro tempo. Potreste dire, vuol dire che me ne sto qui rintanato nel mio piccolo buco e non sbircio mai fuori? No, non partecipate. Dovete sbirciare, perché la cosa successiva è l'incarico. Guardate qui. Il contrasto conduce alle caratteristiche, le quali conducono al comando di Paolo, e siccome non dobbiamo avere assolutamente alcuna comunione, potremmo tutti ritirarci, e così aggiunge questo, ma piuttosto denunciatele. La parola denunciare significa esporre. Ascoltate, non fate ciò che fanno, esponete quello che fanno. Noi siamo la CIA spirituale, gente, ed il nostro compito non è quello di essere coinvolti, ma è quello di esporre i crimini delle tenebre. Ognuno di noi è chiamato da Dio a fare proprio questo. E la gente o lo strumento che fa questo è la Bibbia, la parola di Dio. Ogni parola è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, per correggere, per riprendere. Abbiamo bisogno di riprendere, il che significa di esporre il male. Sapete, non potete limitarvi a dire, non mi piace dire niente riguardo a quello che fanno. No, è meglio parlare. Quello è il vostro incarico. Con la vostra vita, con le vostre parole, sapete, a volte anche solamente il modo in cui vivete può smascherare le persone. Siete mai entrati in una conversazione che era veramente volgare, le persone sanno che siete cristiani, tutto all'improvviso diventa bella e pulita e ti chiedono come va in chiesa, so che vai molto in chiesa, come va la chiesa? Sì, no, voglio dire, ricordo di aver giocato a golf con delle persone e verso la quinta buca scoprivano che ero un ministro e quello cambiava un po' tutto il gioco. Non potevano più imprecare, non potevano più colpire. È incredibile gli effetti. Sapete, io so di conoscere certe persone che hanno vissuto una vita di pietà in un ambiente empio e sono un tale rimprovero per il sistema che esso non riesce a tollerarle e così alla fine vengono licenziate. Ma c'è di più, non è solamente ciò che vivete, è ciò che dite, dovete essere onesti. Siete stati incaricati dal Dio Santo di esporre il male di questo mondo, di diagnosticarlo, di affrontarlo e di offrire la soluzione. È quello che sta dicendo. Denunciatelo, esponetelo, apritelo alla luce. È un cancro che deve essere rimosso. Non state aiutando nessuno nascondendolo? Non possiamo andare in giro per il mondo danzando con tutto questo sentimentalismo sdolcinato senza mai riconoscere il peccato? Alcuni dicono, wow, vogliamo solamente amare tutti sempre. No, questo non è evangelismo? Vi ho già detto in passato, dovete prima far sentire le persone marce e poi farle sentire bene. Devono sentirsi male ed allora sapranno di aver bisogno di sentirsi bene. Non solo non dobbiamo avere comunione, dobbiamo anche esporre. Ascoltate, fratelli, sapete qual è il problema con noi nella maggior parte dei casi? Che come cristiani, sapete, noi non vediamo questo contrasto in modo così drammatico come lo vede Dio. Semplicemente luce e tenebre. Vuol dire, noi siamo completamente fuori da quel sistema. Ma ci siamo qui a trastullarci, a giocherellare con le opere delle tenebre, lontanissimi dall'essere la CIA spirituale, dal dare davvero la caccia al male e scoprirlo. Sapete, dovremmo essere così maturi, così avanzati, da poter esporre il male, da poterlo cercare, da poterlo esporre e da poter offrire la diagnosi e dare la cura. Ma invece la maggior parte dei cristiani riescono a malapena a restare aggrappati al bordo per la propria vita. Figuriamoci cercare di occuparsi di qualcun altro. La gente dice, boh, certamente non posso aiutare qualcun altro a uscire da questa cosa qui finché non avrò superato alcuni dei miei problemi. E aspetta, quello è molto indietro, fratelli. Dovete occuparvi di quella parte e poi dovremmo essere là fuori ed esporre veramente il male. E vi dirò qualcos'altro. Se siete occupati ad esporre il male, quello dovrebbe avere un impatto sulla vostra stessa vita, vero? Certamente. Dobbiamo parlare ai peccatori, dobbiamo dir loro che è male. Perché? Guardate il versetto 12. Perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Vuol dire, le cose che fanno sono così marce, così miserabili e così vili che non dovrebbero neppure essere nominate. Figuriamoci, compiute, hanno disperatamente bisogno di essere riprese. Vedete, non potete semplicemente lasciare che tutto continui. È male, è vile. Le cose che fanno sono indicibilmente malvagie. E questo è il cuore di Dio che parla qui. Ed eccoci qui nel nostro mondo, dove stiamo affogando in un mare di media che ci inculca il fatto che non esiste una cosa come il male. E diciamo, oh, non è poi così grave, è male. Non dovrebbe neppure essere discussa, non dovrebbe neppure essere intrattenuta in una conversazione. Tanto è miserabile e deve essere affrontata ed esposta. Eppure, a volte, sapete, semplicemente accendendo la vostra televisione a casa, esponete vostro figlio ad una tolleranza proprio di quella cosa di cui non dovreste neppure parlare, la cosa che dovreste esporre come male. Dunque dice, le cose che costoro fanno, di nascosto, sono vergognose perfino da nominare. Non dovrebbero neppure essere nominate. Sapete, questa settimana ho letto un libro sul problema omosessuale scritto da un cristiano che parlava del problema dell'omosessualità in termini così crudi che sembrava quasi pornografia. Ora, quello non va bene. Non c'è bisogno di parlarne in questo modo. Potete dare la soluzione di Dio senza dipingere ogni cosa malvagia che potrebbe eventualmente avvenire in quel rapporto. Non è necessario. Queste sono cose miserabili che il mondo compie e devono essere riprese. Sono cose troppo vergognose perfino da nominare, figuriamoci da tollerare. Quindi dice, ascoltate, siete stati incaricati in questo mondo. Dovreste essere oltre la lotta personale, dovreste crescere, crescete, così da poter non soltanto superare quel blocco, ma da poter essere uno che riprende gli altri, uno che espone il male. Quarto, versetto 13, osservate questo. Ma tutte le cose che sono riprese. Ora, prestate attenzione, è straordinario. Le cose che sono state riprese sono rese manifeste dalla luce. In altre parole, ascoltate, se la luce non si accende, non saranno mai rese manifeste. Vedete quello che sta dicendo? Qualsiasi cosa venga manifestata, sarà manifestata dalla luce, perché tutto ciò che manifesta è la luce. E se voi siete la luce e non la rendete manifesta, allora non sarà resa manifesta. Vedete il punto? Questo è il vostro incarico, fratelli. Andate là fuori, riprendete il peccato, esponete il peccato, perché voi siete la luce. E se non lo fate voi, non sarà mai esposto, perché è la luce che manifesta. La luce. Luce è ciò che manifesta e tutto ciò che manifesta è luce. Fratelli, dobbiamo renderci conto di questo. Siamo di nuovo alle basi. Nessuno viene salvato se non viene a Dio, se non si ravvede dal peccato. Nessuno sa cosa sia il peccato se qualcuno non lo espone, giusto? Non è evangelismo tollerare le persone, semplicemente amarle e non parlare mai del loro male. È evangelismo farle affrontare il fatto del peccato. Perché tutto ciò che manifesta è luce e l'unica speranza che hanno è che la luce risplenda e renda manifesto. E quindi dobbiamo farlo, fratelli, è per questo che siamo la luce del mondo. E così dice, il contrasto è chiaro, tenebre e luce. Le caratteristiche, se volete camminare come figli di luce, allora bontà, giustizia e verità. Il comando, non abbiate nulla a che fare con le cose che fanno. L'incarico, esponete ciò che fanno, perché sono cose vergognose e voi siete l'unica luce che esista per esporle. E poi, infine, conclude con un invito. E suppongo che l'Apostolo Paolo sentisse che ci sarebbero state alcune persone che avrebbero letto Efesini senza conoscere Cristo e volle inserirvi lì un invito e così dice al versetto 14, per questo è detto. E credo che questo è detto qui sia un riferimento ad Isaia, al capitolo 60, al versetto 1. Isaia capitolo 60, versetto 1, quando viene trattato lì a partire dal testo ebraico, trasmette lo stesso identico pensiero, benché questo versetto particolare ne dà il compimento, ma Isaia 60 dice, alzati, risplendi, poiché la tua luce è venuta e la gloria del Signore è sorta sopra di te. Naturalmente quello guardava avanti al Messia e questa interpretazione guarda indietro ciò che Cristo ha fatto. E quindi egli dice, il profeta dice, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Inserisce Cristo nelle parole di Isaia, perché Cristo ne è il compimento. Potrei aggiungere anche questo. La maggior parte dei commentatori biblici ritengono che questa sia una strofa tratta da un inno pasquale cantato dalla Chiesa primitiva. Una strofa da un inno pasquale. È un invito. Qualcuno potrebbe essere seduto nella nostra congregazione proprio qui adesso a dire Immagini trovarmi nelle tenebre? Guardo la mia vita, non vedo alcuna bontà, non vedo giustizia, non vedo verità, non vedo Gesù Cristo vivo nella mia vita, non ho mai conosciuto Dio, sono al buio intellettualmente parlando e vedo il male morale da ogni parte, così l'invito giunge proprio a te, come è giunto attraverso tutta la storia. Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Ed in quel piccolissimo versetto avete un intero quadro del Vangelo, una piccola Bibbia intera. Prima il peccatore viene descritto come uno che dorme, e poi viene offerto l'appello a svegliarsi e a risorgere, e viene presentato il Salvatore. Cristo ti inonderà di luce, mostra il dilemma della peccaminosità e dà l'invito al peccatore di mostrare chi è il Salvatore. Proprio come Rip Van Winkle, gli uomini dormiranno attraverso un'epoca, soltanto che non sarà un'epoca della storia, sarà un'epoca della grazia. Si sveglieranno e sarà troppo tardi, e così egli dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, Cristo ti inonderà di luce. Luce, non più tenebre morali, non più tenebre intellettuali. John Holland, nei suoi ultimi istanti, passò la mano sulla Bibbia che giaceva lì sul suo petto e disse a sua moglie: tesoro, hai acceso le candele? Oh, no, rispose lei, non le ho accese. Oh, disse lui, allora deve essere la luce del volto di Gesù Cristo quella che vedo. Vivere nella luce. E c'è un solo raggio di luce, che è Gesù Cristo, che disse: io sono la luce del mondo, colui che mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Horacio Bonar lo espresse magnificamente con queste parole: udì la voce di Gesù dir, io sono luce al mondo scur. Guarda a me, sorgerà il tuo mattino ed il tuo giorno sarà puro. Venni a Gesù ed in lui trovai la mia stella, il mio sole. Ed in quella luce di vita camminerò finché il viaggio terreno vuole. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la verità di Proverbi 4:18, che il sentiero dei giusti è come la luce dell'alba che risplende sempre più fino al giorno perfetto. Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei un Dio di luce, un Dio che ha mandato la luce nel mondo affinché potessimo diventare figli di luce, affinché le nostre luci potessero risplendere così da illuminare le tenebre e gli uomini potessero venire alla luce stessa. Parla ad ognuno di noi, Signore, in modo speciale questa mattina. Siamo così grati per il tuo ministero nei nostri cuori attraverso questo testo, nel nome di Cristo.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.